La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Il brano in realtà è intitolato a Ennio Morricone e Don Powell, è un brano appunto tratto intitolato Cannibal e tratto dalla colonna sonora del film che andremo ad analizzare con il nostro ormai consueto ospite Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Ci sei Marcello?
Sì, sono qui Fabrizio.
Ben ritrovato, buonasera.
Ben trovato a te, buonasera.
Allora, quindi siamo arrivati a questo film di cui io non ho ancora rivelato il titolo e lascio a te questo onore.
Allora, il film è I Cannibali di Liliana Cavani del 1970.
Benissimo.
Allora, è un film che va inserito nella dinamica culturale, sociale e politica del tempo. Ed è un film che ha una forte suggestione, allora diciamo in particolare la ebbe, perché attinge al mito greco. Il mito greco, l'Antigone di Sofocle, che tutti noi diciamo ai tempi del liceo abbiamo studiato e che rappresenta una, insomma, se vogliamo, delle colonne della cultura contemporanea, della, diciamo, dello scontro tra legge morale e legge dello Stato. Questo film attualizza l'Antigone di Sofocle in maniera sicuramente non perfetta, sicuramente a momenti didascalica, ma indubbiamente non è privo, anche dal punto di vista delle immagini, di un suo fascino, di una sua forza. Di che si tratta? Siamo in una metropoli moderna che la Cavani vuole il più possibile asettica, ma in realtà è Milano, considerato centro, diciamo così, simbolico del sistema capitalista. Ci sono, praticamente c'è una ferrea dittatura, poliziotti che continuamente presidiano le strade e centinaia e centinaia di giovani riversi sui marciapiedi per le strade, uccisi. Questi non possono essere sepolti perché devono essere un monito per una ribellione avvenuta che non deve più avvenire. Il film inizia in maniera molto violenta perché su una spiaggia ci sono dei bambini che vanno a svegliare, diciamo, un giovane che sembra o morto o addormentato, in realtà è addormentato. Il giovane Pier Clementi, che sarà il protagonista, uno dei due protagonisti, se vogliamo, della storia. Questo giovane si sveglia, gli dice parole incomprensibili, i bambini fuggono via e vengono fucilati letteralmente da poliziotti poco distanti. Con questa immagine terribile il film inizia e si sposta poi a Milano e rappresenta questo potere pervasivo, se vogliamo orwelliano, una dittatura forte, dove comunque una ragazza dell'alta borghesia, parlando sulla metro, diciamo sulla metro con la sorella, dice: io andrò a seppellire mio fratello perché mio fratello è stato ucciso, so anche dov'è e io troverò il coraggio di seppellirlo. Cosa avviene a un certo punto? Avviene che questa ragazza da sola ovviamente non è in grado di compiere questa sepoltura, ma incontra in un bar casualmente il giovane che era stato sulla spiaggia, che è Pier Clementi. I due attori, tutti e due nella parte, sono Pier Clementi e Britt Ekland, che allora era un'attrice che andava per la maggiore.
Se non ricordo male, Britt Ekland poi divenne la moglie di Rod Stewart.
Sì.
Benissimo. Sì, sì, no, sì, a me piace ogni tanto trovare degli agganci pure con,
degli agganci musicali,
con la musica, sì, abbi certo. Pazienza. Vai
sì,
pure.
Sì, sì, certo. Allora, questi due, diciamo, innanzitutto il ragazzo tipo Pier Clementi, quindi piuttosto fascinoso, piuttosto, diciamo, particolare anche come aspetto e come atteggiamento, non parla nessuna lingua, soltanto emette dei suoni, o una lingua comunque arcaica, forse l'aramaico, chissà. Quindi non si riescono a capire, ma si capiscono con i gesti. Lui capisce che lei vuole seppellire il fratello, l'aiuta a seppellire il fratello, lo fanno, lo portano, lo trascinano sulla macchina e lo portano via. Ovviamente qualcuno subito avverte la polizia. Questi due ragazzi continuano la loro opera, diciamo, di sepoltura di altre persone, fin quando la polizia si mette sulle loro calcagna, le insegue e dopo rocamboleschi inseguimenti in cui si vanno a trovare, diciamo, in varie situazioni, vestiti da sacerdoti, entrano proprio addirittura in una struttura militare, ne riescono, poi vanno in una piscina dove simbolicamente si vedono appunto tutte persone nude, che per esempio uomini anziani che praticamente si prostrano di fronte a un bambino vestito da ufficiale, mentre loro due, privati pure dei vestiti, si abbracciano, perché ovviamente tra loro nasce sentimento forte di solidarietà e d'amore. Alla fine però, purtroppo, dopo varie vicissitudini, i due ragazzi vengono presi dalla polizia, lei viene torturata, lui diventa un oggetto di scherno di fronte a una, diciamo, a uno schermo televisivo, quindi viene proprio in qualche modo così umiliato anche per il fatto che non parlava nessuna lingua. Mentre si inserisce un terzo personaggio che è praticamente il fidanzato di Britt Ekland, della ragazza, interpretato mirabilmente da Thomas Millian, perché bisogna pure parlare di Thomas Millian, che è un attore straordinario che in quegli anni passava dal cinema impegnato fino ai western e poi più in là arriverà appunto ai ruoli di
Monnezza,
però allora era soprattutto noto come un attore drammatico. Thomas Millian non apprezza la scelta della sorella di fare questa sepoltura, soprattutto perché teme che lei venga uccisa. Lei ovviamente decide di farlo lo stesso, lui cerca prima di contrastarla e poi di convincere il padre, che praticamente è Creonte, se vogliamo, cioè praticamente sarebbe il capo della polizia, il capo di Stato, diciamo, che governa praticamente la città. Ovviamente non ottiene nessun risultato, viene arrestato anche lui e per protesta, diciamo, si lascia regredire allo stato animale, in un'immagine, diciamo, forte del film, mentre i due ragazzi vengono appunto presi, insomma, torturati e alla fine vengono uccisi. Però il film non si chiude con l'uccisione dei ragazzi, ma con altri giovani che seguono l'esempio, cioè comincia un dissenso e quindi vanno praticamente e fanno altre sepolture e sono molti, quindi come per dire, in ogni caso il germe così della contestazione continua, diciamo, la sua strada e riprende il suo cammino. Ora, che cosa c'è, diciamo, in questo film di interessante? C'è il fatto innanzitutto che è un film molto in spirito con l'epoca. Non dimentichiamo che un paio d'anni dopo il 68, nel periodo in cui c'erano il movimento hippie ancora aveva una sua consistenza, seppure ormai verso la fine. Infatti non a caso la Cavani parlò anche di un parallelo con Easy Rider, il famoso film statunitense del 69. Secondo me la Cavani fa pure un po' di confusione, perché in realtà il suo film uscì nel 70 e mentre l'altro uscì nel 69, invece lei ritiene che addirittura Easy Rider uscì dopo il suo, no? Sono film contemporanei e comunque uscì prima, diciamo, Easy Rider. In ogni caso lo spirito è quello della contestazione giovanile, della ricerca, si chiamano cannibali perché...
Spiega per quale motivo, infatti.
Ricercano, cioè, per la Cavani, i cannibali sono i giovani o tutti coloro che a qualsiasi età vogliono riconquistare la loro vera natura di uomini, vogliono ritrovare il senso religioso della vita rifiutando i condizionamenti della società civile, diciamo. Quindi in certo senso ricercano una purezza primitiva e così sono questi giovani descritti nel film. Ora, ripetere un po' di didascalico, no? Cioè da una parte i buoni, da una parte i cattivi. In realtà a livello psicologico ci sarebbero da dire delle cose, se vogliamo, che in parte poi furono dette da Lacan, per esempio, che vede nell'eroismo di Antigone anche un intento suicidario inconscio. O Hegel stesso, che parlò della legge dello Stato, legittima quella, e della legge, diciamo, ovviamente non sto parlando del film, ma sto parlando della tragedia di Antigone, del classico greco, che la Cavani appunto rilegge a suo modo. Hegel che parlò di, se vogliamo, di diritto dello Stato e di diritto morale, che entrano in conflitto perché impossibili da conciliare, ma tutte e due emanati da una legge divina, quindi sarebbero conciliabili in teoria. Tutte e due hanno una ratio e Antigone rompe questa ratio. Ora, ovviamente Antigone è una coraggiosa ribelle, è una donna che sa che pagherà con la vita il suo dissenso, però fa questa scelta estrema, come furono fatte scelte estreme in quel periodo. Tra l'altro, uno degli attori è appunto Pierre Clementi, che appunto non a caso la Cavani scelse, era un vero hippie, era uno che viveva in povertà, perché pur essendo un attore affermato, i proventi li dava ai senza tetto, a persone che ospitava, insomma.
Era pure un mezzo tossicodipendente, se non ricordo male.
È stato un po' tossicodipendente, ha avuto pure tra l'altro un anno e mezzo di carcere a Regina Coeli, che poi descriverà le carceri italiane in due libri, uno del 73 se non erro e uno del 75, in cui parlò del regime carcerario violento a cui avrebbe assistito. In realtà lui non fu inchiodato con certezza, fu sospettato, diciamo, più che un sospetto, diciamo, ci fu, però non fu mai chiarito se davvero era possessore di droga.
Prima che vai avanti, Marcello, chiedo scusa se ti interrompo. Certo. Visto che la colonna sonora è di Ennio Morricone, sai Morricone. Come si dice, sì. Piatto ricco, mici ficco, quindi vorrei inframmezzare la tua chiacchierata con un secondo brano, oltre a quello con il quale chiuderemo, tratto sempre dalla colonna sonora del film I Cannibali di Liliana Cavani, che è l'oggetto della rubrica di oggi Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi. Quindi, prima di proseguire la disamina di questo film, ascoltiamo, composta appunto da Ennio Morricone, il brano che si intitola Senza possibilità di uscita. 18 e 28, Radio Città Aperta, La Bottega del Forno. Senza possibilità di uscita, dalla colonna sonora del film I Cannibali di Liliana Cavani del 1970, il film appunto preso in esame questa sera su radiocittaaperta.it dal nostro cinefilo e amico Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Un'ultima, come dire, annotazione. La colonna sonora, che appunto principalmente composta da Ennio Morricone, prevede anche una canzone intitolata Vorrei trovare un mondo composta da Gino Paoli e cantata da una non meglio conosciuta Dania, ma ho evitato di diciamo di oscurare Ennio Morricone con un brano sicuramente interessante ma non così importante. Continuiamo con la nostra chiacchierata sul film I Cannibali, vai pure.
Allora, diciamo, quello che è interessante, calando insomma il film nell'epoca, l'epoca diciamo post-68, era il discorso che la Cavani intendeva fare. Prendeva così questa città moderna, che era Milano, in realtà però lei non intendeva parlare di Milano, lui intendeva parlare di una città simbolica del potere capitalistico. Ovviamente pensava più all'America come paese, diciamo, dove la perfezione, il dominio capitalistico era più fondato e dove praticamente il potere pone diciamo questa forma di pensiero unico, se vogliamo, che allora esisteva, che Marcuse delineò molto bene nell'Uomo a una dimensione, questo mito del consumo, del successo a ogni costo, del valore assoluto della diciamo dello Stato capitalistico, cioè il capitalismo che si identifica nello Stato. La Cavani insomma lo realizza quasi, le sue intenzioni erano quasi in forma poetica, però disse: io non sono capace in realtà di fare poesia e quindi faccio poesia con le immagini, cerco di descrivere con le immagini i miei sentimenti. È ovvio che il film risente della controcultura, torniamo sempre lì, torniamo diciamo ai famosi fine anni 60, è intriso dello spirito battagliero diciamo di quegli anni, del pacifismo, non a caso ci sono simboli tra i cristiani, per esempio Pierre Clementi va disegnando sui muri il pesce che è un simbolo pre-cristiano.
Quello che si trova nelle catacombe spesso, no?
Quello che si trova nelle catacombe, esattamente. E quindi diciamo c'è anche un richiamo anche all'immagine quasi cristologica per certi aspetti e diciamo è un film di contestazione, ripeto, ha purtroppo degli aspetti puramente didascalici, non sempre i dialoghi sono, a parte che sono quasi assenti, no? Però non sempre diciamo colgono per esempio le ragioni di Creonte del tiranno. Non vengono secondo me delineate molto bene. Invece molto bravo è Thomas Milian credette molto in questo film, sia pure in una parte secondaria che è quello del fidanzato appunto di Antigone, Emone, diciamo nella tragedia greca Emone, entrò moltissimo nella parte, forse l'interpretazione più convincente per certi versi, l'uomo che per protesta nelle carceri, cioè si fa incarcerare e regredisce allo stato animale, perché anche lui in cerca di una purezza assoluta, anche lui in cerca di una ribellione a questa società totalitaria.
Scusami se ti interrompo, a proposito di Thomas Milian, sono andato subito ad impicciarmi della sua filmografia, che ovviamente molti identificano quasi esclusivamente con la parte con la quale appunto si rese celebre tutti i film poliziotteschi che tutti conosciamo, sì. Però così solamente snocciolando i registi con i quali lavorò prima di questa fase particolarmente fortunata della sua carriera, comunque abbiamo Mauro Bolognini, Francesco Maselli, sì. Alberto Lattuada, Nanni Loi, Luchino Visconti, Sergio Corbucci, Pierpaolo Pasolini, non so, che ne vogliamo aggiungere qualcun altro, insomma
Sergio Solima, con Sergio cui fece Solima, due capolavori del western,
certo,
Corri Uomo, per esempio La resa dei conti e Faccia a faccia, due western politici quelli in spirito 68.
E poi non sapevo che c'è stato anche un film del 1970 di Dacia Maraini che si chiama L'amore coniugale, in cui appunto era protagonista o comunque era presente il nostro Thomas Milian, addirittura Fuga da Hollywood, un film di Dennis Hopper, mamma mia, tanta roba insomma.
Ha lavorato tantissimo, cioè Milian è stato un grandissimo attore, poi si è ridotto, vabbè,
Claude Chabrol,
ma insomma voglio dire, ma Identificazione di una donna di Antonioni,
La luna di Bernardo Bertolucci,
La luna di Bertolucci, ha fatto, insomma, era un attore tra l'altro molto quotato.
proprio per la
noi
serie.
Lo conosciamo solo per i western e per Monnezza, ma sì, per Monnezza l'ha fatto dei soldi.
Delitto al ristorante cinese.
Sì, sì.
E vabbè, chiusa parentesi su Thomas Millian, insomma.
Sì, un grandissimo attore.
Bene. Io volevo farti una domanda invece riguardo proprio la, se vogliamo, l'impressione è di un film, se vogliamo, a tesi precostituita, se vogliamo, la militanza in qualche maniera potrebbe aver portato Liliana Cavani a questa visione un po' troppo dicotomica. Non so se uso il termine giusto, tu dicevi buoni da una parte e cattivi dall'altra.
Sicuramente sì, cioè non è un film che abbia delle particolari sfumature, cioè il personaggio più complesso è quello di Millian, appunto, che inizia come scettico, come assolutamente avverso all'azione della fidanzata, che invece comprende poi.
E quindi, insomma, secondo te risente appunto in maniera eccessiva questa cosiddetta, se vogliamo, anche ridondanza, non so se è il termine più adatto. Comunque,
il film, diciamo, ha una sua valenza, perché alla fine vinse il premio alla giuria del Festival di Cannes nel 70, no? Quindi sicuramente l'impatto visivo e l'impatto anche psicologico del film ci fu. Secondo me, insomma, devo dire, una parte della critica lo ha stroncato anche al tempo. Però, insomma, diciamo, è un film che ha una sua valenza. Posso dire che il discorso, per esempio, psicologico, insomma, del rapporto tra, cioè, dell'istinto suicidario, del rapporto carnefice-vittima, della drammaticità, cioè del fatto di, insomma, di andare verso l'olocausto, poi Pasolini con Salò lo porterà alle estreme conseguenze con una crudeltà visiva.
Cinque anni dopo
e con una drammaticità ancora più profonda e più radicale, mentre nel film della Cavani una speranza rimane, perché alla fine una nuova resistenza si forma, questi giovani alla fine che attuano queste sepolture recuperando questo senso di umanità.
Quindi, a proposito della critica, leggo così velocemente che Paolo Mereghetti appunto ne stronca in parte il risultato, sì, dicendo che il simbolismo si dimostra forzato e meccanico e la metafora troppo scoperta. Tu che dici?
Esattamente, è una critica che condivido anch'io. Però quello che non dice, secondo me, il Mereghetti è che il film ha comunque una sua fascinazione e una sua, diciamo, se vogliamo, cruda rappresentazione di una realtà. Quindi diventa anche un film, per certi versi, simbolico, insomma, va molto così considerato nello spirito del tempo.
Ma secondo te, vedendo questo film, faccio una domanda un po' stupida, se vogliamo, si capisce l'Italia del 1970? O perlomeno
secondo me si capisce il mondo del 1970, che era attraversato da una, se vogliamo, anche violenta contestazione, soprattutto culturale, soprattutto dei costumi, che poi assumeva anche delle forme politiche violente. Però secondo me in qualche modo, diciamo, è un discorso non sull'Italia, secondo me, assolutamente no, è un discorso che trascende il discorso dell'Italia, è una cosa che va al di là e che semmai parla della condizione giovanile di quei tempi, di quel tempo, delle contestazioni, appunto, degli hippies, se vogliamo, della concezione di una vita altra, totalmente, diciamo, aliena dal capitalismo selvaggio che allora nasceva, che poi con la globalizzazione diventerà ancora il più selvaggio, se vogliamo, ma già allora aveva quelle
caratteristiche.
Quelle caratteristiche, l'impoverimento di tantissime fasce delle popolazioni anche europee, ma soprattutto di quelle africane, insomma, degli altri, insomma, iniziava una globalizzazione selvaggia che poi negli anni 2000 diventerà molto più potente. C'erano le lotte di liberazione, allo stesso tempo c'erano forti movimenti alternativi che avevano proprio altri elementi valoriali, cioè poi non sono più presenti queste forme adesso nella modernità, negli anni 2000, insomma, sono forme di dissenso che ovviamente adesso fanno quasi sorridere, no? Però a quei tempi avevano importanza, e quindi secondo me, calato in quel contesto, Tu prima appunto parlavi di Great Lake, per esempio, no? Great Lake e Jefferson Plain. Certo. In America erano, insomma, i cantori di questa rivoluzione hippie, che insomma, a San Francisco era assolutamente viva, pur con tutte le luci e le ombre, perché non dimentichiamo che ci sono state un sacco di ombre, ne abbiamo parlato.
Sì, ne parlavi anche la settimana scorsa.
Anche le altre volte, insomma, appunto, quindi ci sono tantissime ombre, ma ci sono anche delle luci. È rimasto anche un pensiero alternativo che
vive tuttora, se vogliamo.
Noi. Vive anche tuttora, però in forme molto diverse.
Sì, anche una certa forma di, che ne so, di cura dell'ambiente e di spirito.
Anche, cioè il rispetto dell'ambiente, il ritorno alla natura, no? Un ecologismo, se vogliamo, primitivo, ma comunque litteram. Importante. No, anche del recupero, se vogliamo, del buon selvaggio, no? Cioè, del cittadino che non è, appunto, dell'uomo che non è solo cittadino, ma è anche essere umano a contatto con la natura.
Abitante del mondo.
Abitante del mondo, insomma. Che però non... sono tutte concezioni, credo, che adesso ci sono, ma rimangono residuali.
Una piccola, sempre, connotazione di carattere quasi enciclopedico. Tra le attrici, sicuramente non le protagoniste, perché abbiamo detto che la protagonista era Britt Ekland, però vedo anche che compare Delia Boccardo, che di lì a poco avrebbe avuto il suo, se vogliamo, apice, anche se anche lei è un'attrice magari più conosciuta per i cosiddetti sceneggiati televisivi. Ma sì. Per esempio aveva fatto, solo pochi mesi dopo, lavorò con Manfredi in Per grazia ricevuta, insieme a Lion Stander. Sì. Insomma, voglio dire, anche in questi piccoli particolari, andare a ripescare attori che non sono poi diventati delle star, oppure se lo sono diventati, come nel caso di Thomas Millian, per tutt'altro tipo di pellicole, io penso che sia una curiosità che, diciamo modestamente, ci possiamo ascrivere come valore aggiunto di questa rubrica. Adesso ho fatto un piccolo no, momento di autopromozione, insomma.
Stiamo parlando di un'autrice discontinua, la Cavani, ma colta, cioè non dimentica, l'anno prima aveva fatto Galileo, una bella versione di Galileo.
Sì.
Lei disse, infatti, io su Galileo ho rispolverato la mia critica razionale. Con I cannibali ho in qualche modo espresso la mia vena, senza saperlo fare, lei diceva, però ho voluto esprimere la mia vena poetica e soprattutto l'irrazionalismo.
Ricordiamo, la Cavani appunto fece precedere I cannibali da Galileo, ma è la stessa di Al di là del bene e del male.
Che venne qualche anno dopo, la stessa del Portiere di notte.
Portiere di notte, appunto.
Che ebbe un grande successo, insomma.
Citandoli anche lo stesso La pelle, tratto da Curzio Malaparte,
sì, certo.
Il gioco di
Libri. È un'autrice comunque di rango, ecco.
Poi ovviamente
è stata pure amministratrice della RAI,
sì,
il consiglio d'amministrazione.
Poi ovviamente ci sono anche delle cosiddette cadute, tipo il Francesco con Mickey Rourke, insomma.
No, che io poi non considero un film proprio da gettare. Lei, per esempio, ecco, ricordo che disse su Mickey Rourke, disse: Mickey Rourke, non ci si crederebbe, era un tipo molto simile a Pierre Clementi. Un altro, uno spirito libero,
bello e dannato, molto, se vogliamo,
sì, uno spirito molto molto anticonformista, che donava ai poveri somme, insomma, detto non l'americano classico. Diciamo che la Cavani se ne andava abbastanza a pescare gli attori,
sì,
cioè, cercava molto una coerenza tra persona e personaggio, sicuramente.
Se non ricordo male, c'era anche per fare un piccolo esempio di attori scelti, ma forse qui andava un po' più sul velluto, c'era Il gioco di Ripley, che aveva John Malkovich,
Il gioco di Ripley, sì.
Quindi, insomma,
infatti, credo che sia l'ultimo film che ha fatto.
No, poi ne ha fatti altri per la televisione. Ah, sì, giusto.
Per la televisione,
è vero, vero. Come
io parlo del cinema.
Come film sul grande schermo, hai perfettamente ragione.
Sì.
Ci sono altre considerazioni che vuoi fare in chiusura di questa tua disamina dei cannibali?
Ma guarda, era un film che sarebbe potuto essere anche un capolavoro. Rimane un buon film, è un po' didascalico, è un po' semplicistico.
È datato?
È anche datato, sì, è anche datato. Anche se secondo me può essere interessante vederlo, anche per calarci nello spirito del tempo. Cioè, vedere un film come quello, vedere un film, rivedere un film con Easy Rider, che ovviamente è un film immensamente superiore, però secondo me sono documenti della fine degli anni 60 che sono essenziali per capire lo spirito del tempo, per vedere com'era diverso, diciamo, se vogliamo, rispetto ad adesso, e cosa pensavano i giovani, quali fermenti attraversavano, come veniva molto spesso visto lo Stato veniva visto come un Moloch, come, diciamo, un potere spesso oppressivo e incomprensibile, mentre invece, insomma, poi, diciamo, nel corso del tempo queste concezioni si sono molto affievolite. C'è la contestazione globale che c'era a quei tempi, che poi ha preso proprio forme del tutto diverse nel corso dei decenni.
Quindi adesso, in conclusione, arrivando sempre come consuetudine ai due punti di chiusura del nostro appuntamento del venerdì sera, ovvero una piccola annotazione di carattere storiografico, ovvero se ti ricordi all'epoca quando questo film appunto venne proiettato nelle sale, in quale cinema lo andasti a vedere?
Sì, lo ricordo benissimo, al cinema Rialto, era un cinema... e de sé, diciamo, di Roma, e non era proprio una prima visione, perché a quei tempi considerate pure che le prime visioni costavano tantissimo per un ragazzo di 20 anni, quindi non sempre si andava in prima visione. C'erano questi proseguimenti di prima visione che avvenivano dopo pochi giorni dall'uscita di un film, al massimo dopo un mese, e Rialto era diventato uno dei famosi, cioè, si può dire che in certo senso è stato un cinema de sé.
Guarda, io ti posso dire, per quello che riguarda la mia esperienza, per quello che può interessare gli ascoltatori, che nel Rialto praticamente avevo, non dico la mia poltrona riservata, ma quasi,
ecco, appunto.
Ci vidi, tanto per dirne uno, il famoso Harold and Maude, che era un film
se non avevi visto,
chissà, magari eravamo seduti vicini.
Magari stavamo seduti vicini.
No, però all'epoca i film duravano tanto, non è che sparivano dopo, sì, magari venivano riproposti a distanza di tempo nello stesso cinema, perché poi questi cinema de sé avevano questa programmazione che variava giorno per giorno, e magari appunto c'era una rotazione, certi film venivano riproposti.
No, ma poi Roma aveva un circuito di cinema che era eccezionale.
E adesso invece rimane l'ultimo, ma come dire, fondamentale tassello del nostro mosaico, ovvero il nostro Marcello Gerardi, degno rappresentante della webzine Slow Cult Il Lento Fluire del Sapere, per la quale scrive adesso in realtà più spesso sulla pagina Facebook di Slow Cult, scrive le sue recensioni cinematografiche. Ci dovrà dare un giudizio in stellette da 0 a 5 stelle riguardo il film di questa sera, ovvero I Cannibali.
Certamente 3 stelle.
Diciamo abbondantemente sopra la sufficienza,
sì,
però con qualche riserva di cui abbiamo sicuramente parlato a sufficienza. Allora, alle 18:50 salutiamo e ringraziamo come sempre Marcello Gerardi per la sua presenza ai microfoni di Radio Città Aperta. Gli auguriamo un buon weekend, purtroppo senza cinema, perché ovviamente noi sappiamo i cinema sono chiusi. Speriamo che prima o poi qualcosa possa migliorare, e appunto intanto rimandiamo l'appuntamento alla prossima settimana con un altro film scelto da Marcello Gerardi e analizzato per Radio Città Aperta.it. Tante belle cose, buon fine settimana. Noi andiamo avanti con un altro brano dalla colonna sonora, un brano che già sta scorrendo sotto la nostra voce. Il brano tratto dalla colonna sonora dei Cannibali, sempre di Ennio Morricone, si intitola Song of Life. Buonasera e a presto, Marcello.
A presto, buon proseguimento. Ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
Ah.
radiocittaperta.it, la tua radio online.